Fortunata a vedere tutta questa folla, ma sono indovinate chi è l'estraneo qui in mezzo a tutti e tre? Alzate la mano, sono contento. Grazie Lino che sei venuto a leggere questo fantastico romanzo che ho avuto l'onore di pubblicare. Non saprei definirlo, una scrittura estrema dal mio punto di vista, ma vi dirà meglio Gennaro e sentirete meglio ciò che ha scritto Gennaro dalla voce di Lino Mosella. Grazie.
Allora,
si sente? Sì.
Non si sto più comodo. Ciao, grazie. Volevo ringraziare Satana per averci messo a disposizione una serie di arti attraverso le quali possiamo fare e dire delle cose che altrimenti non avremmo potuto dire e fare. Vabbè, io mi chiamo Gennaro, sono l'autore di questo libro che si intitola Untori, che vabbè, è una storia non particolarmente innovativa, cioè c'è qualcuno che deliberatamente diffonde un morbo contagioso e pestilente in una Napoli che potrebbe essere quella del Rinascimento, ma forse non lo è, forse è una realtà parallela, comunque una città sottosopra, perché il numero di morti è così elevato che di fatto si stenta a dare una parvenza di ordine alle cose che succedono. Ma in realtà questa cosa degli untori spunta perché avviene qualcosa in un vicoletto dell'Anticaglia. È un posto, non è casuale la scelta di questo posto, perché l'Anticaglia era la parte del quartiere di San Gaetano dove durante la peste la città di Napoli finiva, cioè i cadaveri della peste si lanciavano dall'altra parte di via dell'Anticaglia, perché dall'altra parte cominciava la terra sconsacrata. Napoli aveva subito un'ecatombe tale per cui la città era regredita, cioè dalla sanità nella sanità non si abitava più, si viveva soltanto entro le mura, ed erano mura entro le quali la peste mieteva vittime. Il morbo in questione in questo romanzo potrebbe essere la peste, ma forse non lo è, e i personaggi che affollano questa città di Napoli sono personaggi tutti quanti ambigui. Io volevo fare un romanzo sull'ambiguità dell'essere umano, la sparo alta, la sparo grossa, ma alla fine una cosa è estremamente semplice di tutti. La prima cosa che mi viene in mente per definire questo strano essere a metà tra il fango e il cosmo è l'ambiguità. Siamo da una parte rivolti verso delle cose sublimi, dall'altra verso delle cose infime, e ce le portiamo tutti quanti addosso e dentro queste cose. Quindi il personaggio degli untori per me rappresentava esattamente questa ambiguità, perché qualcuno che forse viene accusato ingiustamente di diffondere un morbo pestilente. La rima mi è partita a caso perché ho scritto questa cosa tutta in prosimetro e quindi ormai sono allenato a ragionare così, non riesco a staccarmene più, quindi ogni volta che mi parte una rima la devo sottolineare per dire: Gennaro, parla in prosa, perché altrimenti questa cosa non riesce a... È vero, ve lo giuro, non l'avevo preparata questa cosa, però non appena prendo i giri comincio a parlare in metro e quindi mi devo un attimo calmare. Va bene anche così, va bene in prosa in metro, va bene in prosimetro, vedi? E quindi è scritta l'Anticaglia, dicevo, in questa Napoli di personaggi ambigui che sono gli untori, perché potrebbero essere accusati ingiustamente, ma potrebbero essere anche in realtà dei soggetti che perseguono il male assoluto, cioè sterminare senza un perché. Oppure forse c'è un perché dietro. Non lo sappiamo, non lo so neanche io, perché i personaggi, nonostante siano stati messi sotto tortura nel romanzo, a me non l'hanno confessato. Tra l'altro io non ho invitato nessuna persona a presentarmi come autore, perché l'autore di quel romanzo è morto, quindi io sto qua, sono uno che lo conosceva più o meno bene e con cui ho avuto a che fare, ci ho avuto a che fare anche lì in un periodo particolare, ed è per questo che presentiamo il romanzo e non l'autore. Autore particolare, diciamo, suona, però non è proprio una rima, però assona, è un'assonanza, dice il maestro, dice assonanza. E in questo momento un po' particolare che è stato il lockdown, questo romanzo è nato, non lo so se è un romanzo, è nato durante il lockdown, in un novembre molto piovoso, in cui di fatto, se vi ricordate quella normativa che ormai sembra una cosa talmente desueta da non metterci in condizione più di provare le sensazioni che provavamo all'epoca, ma di fatto non ci si poteva vedere neanche a cena, e io scommetto che nessuno di voi di nascosto si è visto a cena con qualcuno, nessuno. Tra questi nessuno ci siamo anche io e il maestro Musella, che all'epoca stava portando in scena una cosa molto molto bella, e non lo dico per piaggeria, qualcuno di voi l'avrà visto, che era Tavola Tavola Chiodo Chiodo, che era un Edoardo completamente inedito, e noi ci siamo trovati a vederci di notte di nascosto nel periodo in cui, no, a cena, insieme anche al maestro Vidino, purtroppo non vedo, che va bene l'ambiguità e l'equivoco, però le voci corrono nella città, il paese è piccolo, la gente mormora, diceva Tina Picca. E quindi ci siamo trovati proprio nei giorni in cui, tra l'altro, il Teatro San Ferdinando stava per chiudere, quindi era un'atmosfera molto particolare, perché era nell'aria il fatto che i teatri erano lì per chiudere, quindi ce lo si aspettava, e a un certo punto ci siamo ritrovati catapultati in questa atmosfera che era simile a quella della peste a Londra, in cui Shakespeare, cioè forse Ian, correggimi se sbaglio, stava chiuso nel Globe, nei camerini del Globe a scrivere, perché non si poteva andare in scena e quindi si poteva soltanto scrivere. Di qui, come dire, una serie di suggestioni ambientali e anche letterarie e anche immaginifiche, da cui a un certo punto prende corpo uno scambio con Lino, che vi devo confessare continua, perché posso dirlo, noi per WhatsApp ci scriviamo in rima. Noi continuiamo a scriverci in rima, cioè anche un messaggio banale che ci vediamo alle 7 diventa ok, purché siano le 7 perfette. Cercando così, ci divertiamo con questa cosa, e quindi mi fa molto piacere che Lino abbia accettato di essere qui, perché è parte in qualche modo di questo processo che poi ha portato, grazie all'editore folle che sta là dietro a stampare una cosa che non so quanti editori avrebbero avuto il coraggio di dire falla così come ti viene, e poi si vede. E vabbè, io mi sto dilungando in chiacchiere soltanto per il piacere di condividere un mood. Ho detto bene?
Italiano.
Allora no, lo dico un humus da cui poi è emersa questa cosa, che io vorrei a questo punto che il maestro Musella in qualche modo vi offrisse, e poi magari diciamo qualche altra cosetta se ci va.
Vabbè, è sempre particolare leggere, e per me è particolarmente bello leggere di un autore che conosci, che puoi seguire anche nei vari sviluppi della sua creazione. E io ho letto diversi brani del suo primo romanzo, abbiamo fatto poi un lavoro tratto da questo romanzo per una serata a teatro, e per me, diciamo, la sua scrittura è molto stimolante, perché è esoterica, c'ha un c'è qualcosa che devi aprire, c'è qualcosa di molto chiaro nel ritmo e ogni volta è diverso perché il suo ritmo è molto chiaro nella lettura, però è estremamente libero, quindi ogni volta ti dà delle possibilità diverse. Quindi questo è un testo da leggere secondo me a alta voce, da rileggere, perché in ogni parola ci sono dei vicoli, un po' come questa città. Notte fonda nella città deserta al coprifuoco. Il vento sfruscia tra le foglie del primo giorno di novembre. Dimani in pochi andranno al Camposanto a visitare i cari estinti, dacché ognuno nel suo cuore sa che presto sarà il morbo misterioso a completare l'opera pestilente avviata mesi or sono. E gli amici ed i parenti, trapassati i loro desir di rivedere i propri cari, avranno ben presto a caro prezzo accontentati. Piove forte di malacqua e le luci sono già spente ad aspettare il disseguente. Solo una lampada fioca d'olio greggio getta raggi tremuli da una finestra al pian secondo, ricavato dentro al tufo ed appoggiato sopra al manto in pietra lavica splendente. Un uomo, intabarrato in una cappa nera annodata con laccetti penduli sul collo a stringere il cappuccio che ne adombra le fattezze, s'aggira circospetto lungo il ciglio della via. In mano tiene bianco un taccuino su cui annota chissà cosa repentino, fermandosi un momento di portone in portone, giunto allo slargo che s'apre il largo d'Avellino, mette in tasca il fogliettino con gli appunti e si volta per tornar lesto sui suoi passi. Gli viene incontro un altro uomo, la figura di statura grande, magro, di barba assai ispida, capelli castani scuri, in camicia dal mezzo in su, con calzoni di mezza lana mischia stracciati, calcette di stamo e ligazzi di cendalo nero. Si incrociano, si salutano fulminei e la via per direzione opposta separa, ancor per poco, i loro destini. Ma nel mentre che si dan le spalle tutti presi dal cammino, un'ombra fa comparsa alla finestra e viene innanzi, ingigantita alla distanza che man mano l'avvicina fra le tende da quel fioco lumicino. Poi la via si fa deserta nuovamente. Un gatto mannaro miagola d'amor e d'appetito all'ultimo dei quarti della luna calante. L'acqua scroscia e il vico scuro tace. Al risveglio mattutino senza pioggia in quella via, Pia Gargiulo, la comare, schiude il basso rabbuiato a piede dell'arco monumentale. Mette il latte sopra il fuoco per la figlia e sbadiglia stropicciandosi le palpebre col polso. Lo strillone irriverente diffonde il nuovo editto per la cittadinanza viva. Ormai è nota quasi tutta la potenza trasmettibile del male che oltre a dita, mani, naso, bocca e gola non risparmia il contagio per la via delle membrane tanto all'oculi che anale, anche al glande o vaginale. Caro popolo, non ti crucciare con dottori e sanitari se in principio, quando il morbo ha iniziato a mieter vite, eran prodichi e concordi ammonendo tutti quanti che era l'aria il sol vettore onde porre più attenzione, sicché voi, anime belle, avrete certo perdonate a miglior vita la gran parte delle strambe marachelle combinate all'insaputa, ma per ora, poveracci, non vi resta che dar la testa al muro, perché pur senza saperlo ate diffuso mortal morbo strofinandovi le mani tra le ascelle o le dita dentro al culo. Per il mentre la comare si è vestita,
reca indosso una sottana in canapone e sbircia e fiuta dal suo affaccio qualsivoglia movimento. Tiene d'occhio tutto e tutti da quando l'alba schiara a giorno il firmamento fino a che il sole non rimanda al diventuro il quotidiano appuntamento. Guarda a destra eppure ammanca, squadra e scruta questo e quello, tanto accorta l'attenzione quanto la concentrazione. Pia Gargiulo si è convinta che è riuscita a sviluppare un sentire prodigioso, con il viso inquadra in lungo e in largo la vinella e s'accorge di lontano se qualcuno vi soggiunge, se pindugia la percorre, la attraversa o se ne va. Con l'orecchio a sentinella, puntito e semovente, sintonizzasi all'istante sul rumor che vien di fuori, dai palazzi e dai portoni, e tutto annota su di un diario che, a suo dir, non necessita di penna né matita, poiché tutto ciò che sente lo registra fedelmente su quel nastro assai insidioso che può essere la mente. Pia Gargiulo se è persuasa d'esser simile alla mosca, alla rana oppure al camaleonte a percepire distintamente ciò che accade alle sue spalle senza mai voltarsi indietro, giacché al senso dell'olfatto tiene fede più che al tatto. In qualcosa Pia si sbaglia tuttavia. Può esser mai altrimenti che a un sistema collaudato dal sentire raffinato quel mattino stia sfuggendo a lei, a tutto il vicinato, che alle spalle il fuoco sale zitto tra gli stracci sulla tenda rattoppata attraverso il palissandro nelle travi già tarlate fino a dentro della stanza angusta e scura dove, povera e indifesa, dorme ancora la creatura? Urla forte la comare, che sciagura, che sciagura, iamma muovere soccorsi, voi spegnete quelle fiamme. Nel crollar da sopra a basso quattro travi in legno fracito ostruiscono il passaggio. Marunè, maronna bella, fammi sta grazia, pensa tu a sto salvataggio.
Ha scritto proprio. Esemplarizzato.
Ecco lo dire. Sì, cosa?
No, sì, questo diciamo è l'incipit. Come vedete. Sì, qual è la questione? Partiamo. Allora, questa comincia così: c'è un incendio. C'è una bambina che rischia la vita e a un certo punto invece appena arrivano gli inquirenti in questa città sotto sopra di fatto comincia a uscire fuori che probabilmente la questione reale su cui porre più attenzione poi non è l'incendio, perché qualcosa è andato storto e in realtà comincia a correre voce popolare che la macchia rossastra che si vede sul portone è in realtà un liquido che ha spalmato un untore. E quindi e di qui si imbastisce rapidissimamente un processo in cui affiorano, come dicevo, una serie di personaggi che però sono tenuti insieme non soltanto dalla trama ma proprio da un linguaggio, cioè la struttura di questo testo per come è uscita fuori, perché non è che l'avevo pensata esattamente così, però tiene insieme le voci di tutti i personaggi, anche la voce narrante. È un ritmo, come giustamente si evince stupendamente dalla voce di Lino, che parla con un altro metro, non c'è una voce narrante che crea una sorta di contrappunto con i personaggi, è un'unica forma che è qualcosa che serve all'oralità. Che cos'era la spinta che poi mi ha portato a fare una cosa del genere? È, diciamo, una sorta di, chiamiamola disaffezione, ma anche come dire, quasi idiosincrasia, con un certo tipo di scrittura e quindi di lettura, erede di un certo romanzo ottocentesco in cui sostanzialmente chi legge deve prodursi un mondo tutto quanto nella propria testa, quindi è una lettura che di fatto è pensata per il silenzio quasi come dire religioso del rapporto con la lettura, mentre in qualche modo le forme di narrazione, di intreccio che precedevano quel romanzo ottocentesco erano costruite su un'oralità, perché il discorso era che siccome non tutti quanti leggevano, le storie poi dovevano essere in qualche modo lette, condivise. È l'idea che ha avuto di fatto Boccaccio con le novelle, creando la cornice del Decameron in cui dobbiamo raccontarci delle cose perché deve passare il tempo durante l'epidemia di peste, quindi non è che già c'è la peste che mette tutto intorno, noi ci viviamo qua dentro nella campagna appena fuori Siena per passare il tempo insieme e poi ognuno si mette in mano col proprio foglietto e si mette a leggere una cosa, non va bene. Se la narrazione deve essere un momento di convivialità e di condivisione, allora lo strumento è chiaramente quello della voce. Lo stesso discorso facevano ad esempio alcuni dei formalisti russi a inizio anni 20 del Novecento con questa tecnica che si chiamava skaz, in cui, come per esempio Gogol, quando la voce narrante entra in campo, è una voce narrante che non è la voce narrante onnisciente del romanzo ottocentesco che a un certo punto controlla tutto il racconto e quindi a tempo debito riesce a fornire al lettore quell'elemento che altrimenti mancherebbe per interpretare la psicologia del personaggio. Qual è la psicologia del personaggio? Non ce ne importa proprio niente, sono tutti bozzetti funzionali alla creazione di un mondo, e questo mondo, diciamo, si può anche disinteressare dell'analisi approfondita psicologica di ciascun personaggio. Può essere pure che di questo rapporto finto intimista tra autore e personaggio non ce ne importa proprio niente. Quindi questa era l'idea che stava un po' alla base di questa proposta, che nasce però, lo devo dire, che Lino l'ha detta a metà la verità su perché poi questa cosa è uscita come è uscita, perché quel lavoro che abbiamo fatto insieme per il Napoli Teatro Festival, noi lo stavamo provando, derivava dal mio romanzo precedente, bisognava scrivere una cosa che io avevo pensato come una sorta di invocazione attraverso vari pantheon, cioè attraverso il pantheon maradoniano, attraverso il pantheon cattolico di San Gennaro, poi il pantheon greco in cui c'era un'invocazione della maga Circe, e poi c'era una serie di demoni degli elementi. Però quando abbiamo provato questo testo, e vi giuro che quando per la prima volta ho sentito Dino che invocava i demoni ho tremato di paura, perché ho pensato che veramente stesse succedendo qualche cosa, ed è andata così. Cioè, sicuramente da quella finestra della casa in cui provavamo, leggevamo intorno al tavolo, sicuramente è entrato qualche demone, perché l'invocazione era fatta così bene che un demone in circolazione per l'aria sicuro ha pensato: ma andiamo a vedere che si dice a Napoli. Esce, c'è anche Luca che ci è testimone, c'era Marco Vidino. E lì non dice: ok, però dobbiamo fare una cosa, serve una specie di prologo a queste invocazioni, come se fosse un libretto operistico che introduce il lettore a che cosa andrà ad ascoltare, a vedere. Poi ci separiamo, io vado a casa e penso: ah, bellissima questa idea, come mi piace, perché era una forma per me nuova, cioè pensare a un prodotto letterario che fosse di per sé instabile, cioè qualcosa che è incompiuto in sé. È un libretto da cui poi qualcuno forse un domani tirerà fuori un'opera, no? È una novella, può darsi, qualcuno forse poi un giorno ne farà un romanzo. Questa instabilità per me è stata di grandissima ispirazione, non solo, ma vedendo come lavorava un maestro di teatro ed essendo io a dir poco ossessionato da Giordano Bruno, non avevo laboratorio migliore a disposizione per indagare i meccanismi della memoria se non il sistema di funzionamento di Lino Musella a disposizione. E quindi su che cosa mi sono concentrato? Lino dove appoggia la memoria quando deve provare senza il testo? Oppure, dopo che ha letto due volte, dov'è che va spedito senza dover ritornare a leggere, e quindi ho cominciato a elaborare nella mia testa un sistema di rimandi metrici che consentisse a qualcuno di memorizzare il prologo che stavo scrivendo per quella cosa che si chiamava La nostra unica fede. E quindi non ho scritto più un prologo, ma ho scritto un proemio. Ho passato tutta la notte a scriverlo, poi l'ho inviato a Lino, e Lino mi ha scritto bellissimo, e io mi sono casato con un ragazzino, e quindi non ho voluto più abbandonare questa forma che conteneva il metro. Il problema è che quella cosa che si chiamava La nostra unica fede, devo confessarlo, era un'invocazione a Satana affinché mettesse in condizione la città di Napoli di eccellere in uno sport nazionale popolare. No, vai più, No, però questa è una mancanza di rispetto a uno che del calcio non se ne frega niente. Cioè, non lo so. Uno sport nazionale popolare, eccellere in uno sport nazionale popolare che potenzialmente potrebbe assegnare alla squadra della città nella quale viviamo un titolo iridato in cambio della conversione di massa al satanismo. Questa era la proposta che noi abbiamo portato in scena. Io dico soltanto che all'indomani di quella rappresentazione, ecco, sfido chiunque a smentirci, leggendo gli almanacchi, il Napoli sconfisse una squadra friulana ed era il 2020, confrontate gli almanacchi. Quindi boh, non lo so, non vorrei fare una... Cioè, però io in breve quel testo me lo sono fotocopiato, ti volevo fare un'improvvisata, quindi ce l'ho qua, perché se casomai poi invece ce l'ho qua, troviamo.
Sì, allora, se mi aiuto solo così che la sua memoria
pure. Sì. Anche meno. Diego nostro che sei nei campi di pallone, sia santificato il tuo sinistro incantato, venga il tuo regno di vittorie, gloria luminosa e orgoglio ammalatata, pur non disprezzando sciattiglia, raggia e malevanza, tanto per l'arbitro quanto per l'altra squadra di sto campionato. Venga a noi il tuo calcio con i tuoi gol, il tuo estro esagerato che i più forti giocatori con una mossa avambriacata, punizioni, dribbling, calci d'angolo, tacchetta, pallonetta, falle mano, stoppe i piedi e tira a volo, lancio lungo, rovesciata, diagonale, raso a terra, palla al centro, cross in aria, tutta a mezzo come vena, colpe testa in sospensione, sforbiciata, finte di corpo, tiri di punto, collo pieno, mezzo intero, con l'esterna stinca, suola, laccia sciuovata e palleggia, chi li riccia, un fraseggio, contropiede, scartatella, accorta stura, retropassaggio, brisca, allarme i carelli.
E che stai? Quindi vabbè, io insomma non mi sento di aggiungere altro e...
Cantate un libro!
Sì, volevo dire che stasera sono un sacco di amici, ma in particolare siamo molto contenti di ospitare qui un duo di DJ che sta spopolando in giro per il mondo è che corrisponde al nome, risponde al nome di Napoli Segreta. Perché, perché questa passione per lo scrivere in napoletano in qualche modo è stata fortemente stimolata dalla ricerca di vinili rari che Lorenzo Sannino e Giampaolo della Noce, cioè Napoli Segreta, in questi anni hanno portato avanti. E quindi quando si è trattato di stampare per la prima volta le compilation su vinile di Napoli Segreta, insieme a un altro ragazzo, non c'è, Antonello Collaps, che si occupa della, diciamo, della parte immaginaria, immaginifica, visivo-visuale, si è detto ok, però dobbiamo fare una cosa come si faceva nei, sui vinili anni 70. Perché tutto sul vinile? Non soltanto perché è più bello, è perché è più figo e perché suona meglio, anche perché l'oggetto vinile consente uno spazio per i testi, e quindi dietro a un vinile si può raccontare una storia che dietro al CD non si può raccontare perché non c'è fisicamente lo spazio. E quindi abbiamo cominciato a elaborare una serie di discorsi in metro, ci siamo inventati dei personaggi ed è stato tutto in qualche modo collegato. Questo mi dà un po' il senso della, del fatto che questo libro che esce fuori in questo modo un po' strano è frutto di tante cose che hanno a che fare da una parte con la lingua, cioè con un utilizzo della lingua che dica qualcosa al di là del contenuto, cioè qualcosa che, come diceva Leopardi nell'introduzione alla Batracomiomachia, è una cosa che lui scrive quando aveva 19 anni, scrive: chiunque abbia a che fare con le lettere sa benissimo che metà del prodotto che viene fuori ha a che fare con il significato che tu vuoi dare alle parole, l'altra metà sono le parole stesse che lo producono, perché quando lavori sulla, sul ritmo, quando lavori sulle assonanze, quando lavori sull'effetto, sull'estetica, sulla profondità di un termine, sull'evitare le ripetizioni, sul creare degli ambienti, sul creare delle vie di fuga all'immaginazione, per cui non è che ti sto dicendo soltanto una cosa, ma io in qualche modo sto lasciando una porta socchiusa, poi se vuoi la vuoi seguire, andare altrove e disinteressarti di quello che sta scritto, allora tutti questi ragionamenti finiscono in un discorso che è sostanzialmente un modo anche diverso di intendere Napoli, la sua lingua, il rapporto con l'italiano, senza preclusioni da una parte, senza preclusioni dall'altra. Questo libro dentro c'è il veneziano, c'è lo spagnolo, c'è l'italiano del 5-600, c'è il napoletano contemporaneo, c'è un po' di latino e un po' di brutusino. Quindi, quindi grazie, adesso penso chiamiamo Lorenzo e Giampaolo e ci sentiamo un po' di musica, grazie e un grazie a Lino, ciao.